Buongiorno a tutti. Questa mattina andremo a vedere insieme l'ultima parte della lettera che Paolo ha scritto alle chiese che si trovavano nella regione di Galazia. Leggiamo prima il testo e dopo parliamo del capitolo 6, dal verso 11 a verso 18, e troviamo scritto così: guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di propria mano. Tutti coloro che vogliono far bella figura vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo, poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Abbiamo visto in diverso tempo tutto quello che Paolo voleva trasmettere a queste chiese, perché si è messo a scrivere una lettera perché ci stavano, come ben sappiamo, dei pericoli, ci stavano delle minacce per la Chiesa di alcune persone che turbavano questi cristiani, volendo aggiungere delle cose a quello che era la grazia di Dio. Infatti nel primo capitolo, se ci ricordiamo, della sua lettera, Paolo scrive dicendo proprio: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, perché aggiungere qualcosa a quello che è il vero Vangelo che lui aveva predicato era considerato un altro Vangelo, era un Vangelo che non era quello di Cristo. Infatti continua dicendo che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi, Paolo si mette in mezzo a questi, dice, anche se noi non riusciamo più a comprendere quello che è il vero Vangelo, ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso di quello che abbiamo annunciato, sia anatema. Parole forti che vuole separare quello che è la verità della parola di Dio di quello che qualcuno voleva aggiungere a questa verità, che non era necessario. Infatti abbiamo visto in percorso di tutta questa lettera come lui difende il suo ministero apostolico, perché ha portato questo Vangelo con tutto il suo cuore, con tutta la sua potenza che è venuta dal Signore Gesù. Abbiamo visto come ha parlato per diversi capitoli della giustificazione che è possibile soltanto mediante la fede e non per legge, e anche la santificazione del credente che è prodotta dalla grazia di Dio E così alla fine dell'ultimo capitolo, del capitolo 6, dove siamo adesso, Paolo parla di come mettere in pratica, di come mettere in pratica quello che vuol dire la vita nuova in Cristo, di come mettere in pratica la nuova vita in Cristo. E l'inizio di questo ultimo capitolo ci ricorda proprio di questa situazione in cui se qualcuno, dice, se vieni sorpreso in colpa, se qualcuno ha sbagliato, ha fatto qualcosa, voi che siete più spirituali, rialzateli con spirito di mansuetudine. Un atteggiamento diverso, ma di riprendere per essere riguadagnato per il Signore. E poi la domenica scorsa abbiamo visto come stava insegnando, stava istruendo queste chiese, dicendo che era importante che tutto quello che veniva fatto, che era fatto per il bene, fate bene agli altri, fate del bene a coloro che vi insegnano, mettetevi quello che voi seminate e quello che raccogliete. Abbiamo visto come è importante, quando abbiamo l'opportunità, di fare del bene, di fare del bene a tutti, ma principalmente, come abbiamo detto, a coloro che sono della famiglia di Dio, e anche di non stancarci. Così siamo arrivati al testo che volevamo vedere questa mattina, riguardo quello che lascia come ultime parole Paolo. Cioè, vi ho scritto di propria mano, come secondo un'usanza tipica del tempo di Paolo, era solito dettare le proprie lettere e un segretario scriveva. E forse diverse altre volte lui lo aveva fatto questa, ma spesso scriveva personalmente una breve parte alla fine, sia per autentificare la sua lettera, sia per aggiungere un tocco personale. Infatti, un altro esempio di questo tipo lo troviamo in 1 Corinzi capitolo 16, capitolo 16, versetto 21 a 24, quando scrive: il saluto è di propria mia mano, di me, Paolo. Poi nella lettera ai Colossesi, capitolo 4, verso 18, il saluto è stato scritto di mia propria mano, di me, Paolo. Una delle ragioni per cui Paolo possa averlo fatto era per dimostrare che la lettera è stata scritta veramente da lui. E così come in Seconda Tessalonicesi leggiamo: il saluto è di mia propria mano, di me Paolo, e questo è un segno in ogni mia epistola, e io scrivo così. Voleva essere autentificata questa sua lettera, perché aveva un'importanza molto molto grande. E fa notare questo modo, queste lettere grandi con cui lui ha scritto, diversi motivi. Alcuni pensano che non riusciva a vedere tanto bene, perché da quello che era successo sicuramente qualche problema gli sarebbe rimasto. Ma vediamo che dal versetto 12 al 13 leggiamo che tutti quelli che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, unicamente per non essere perseguitati per la croce di Cristo. Infatti, neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siete circoncisi per potersi vantare la vostra carne. Paolo qua ci riferisce a quelli legalisti, possiamo chiamarli noi, che erano in mezzo a loro, che volevano fare bella figura con quello che avevano portato come insegnamento. Si adoperavano per fare circoncidere questi gentili, solo per fare loro bella figura. Non è che gli importava più di tanto di quello che era tenere o essere sottomessi, perché come abbiamo visto manco loro riuscivano a tenere tutta la legge, ma volevano fare qualcosa solo per farsi vedere gli altri. E la parola, quando dice qui costringono, è una parola importante, che non c'è niente di male nel fatto che gentili potevano essere circoncisi, ma non c'è nulla di peggio che costringere i gentili a farsi circoncidere col falso pretesto che non avrebbe potuto essere giustificati davanti a Dio senza osservare la legge di Mosè. Questo era falso, perché alla grazia che Gesù ha portato non era nulla da aggiungere. Non era nulla da aggiungere, non era niente che si poteva aggiungere affinché qualcuno poteva essere giustificato. E poi vediamo che portano avanti tutto questo discorso, ma Paolo non si lascia, ma vuole ribadire quanto era importante astenersi a quello che era il vero Vangelo. Quando dice: ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti al di fuori della croce del Signore Gesù Cristo, per il quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Cristo Gesù, in Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma l'essere una nuova creatura. Riusciamo a comprendere anche noi questa mattina che è l'importante questa nuova nascita, questa nuova creatura che non siamo noi a fare, ma è il Signore che opera. Non gli importava a Paolo niente della gloria proveniente dalle ricchezze, non gli importava niente della gloria proveniente dal potere, dagli uomini, gli importava soltanto della gloria della croce del Signore Gesù Cristo. Si riferisce a, riguardo alla croce, si riferisce alla dottrina gloriosa della giustificazione, quella giustificazione ottenuta per grazia di cui lui parla qui, mediante il sacrificio del nostro Signore, per il quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. In Galati capitolo 5 verso 24 leggiamo: quelli che sono in Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Lui era uno di quelli. Per il quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Paolo ha affermato di aver crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Ora, insieme alla carne, inchioda anche il mondo alla croce e si considera morto adesso. Il mondo, essendo morto, non avrebbe potuto avere alcuna influenza su Paolo. E noi sappiamo che dovremmo vivere separati dalle cose del mondo che ci possono tirare lontani dal Signore. Paolo, essendo morto al mondo, non avrebbe potuto reagire all'influenza di esso. Il mondo, come inteso qui, abbiamo visto un po' di tempo fa, non intende la pianeta Terra né l'umanità in sé, invece si riferisce a quella parte dell'umanità peccatrice, unita in ribellione contro Dio. Ci sono tante persone che vogliono, che non considerano Dio, che sono ribelli a Dio, che non vogliono accettare né credere quello che è stato e è il piano di Dio. Non c'è niente di più mondano a cercare di fare bella figura nella carne, abbiamo visto con questi insegnamenti. E così il Signore vuole che noi viviamo per Lui. vuole che noi ci dedichiamo a conoscere quella sua volontà. Paolo e il mondo sarebbero d'accordo su una cosa, e nessuno dei due piaceva all'altro. Il mondo è crocifisso a me, significa che io condanno il mondo. Io sono crocifisso al mondo, significa che il mondo a sua volta condanna me. Io e il mondo facciamo lo stesso. Al mondo non importa nulla di me e a me non importa nulla del mondo. E questo è il modo in cui tenerci separati da quello che il mondo vuole entrare nelle nostre vite. Lasciare che Cristo operi nei nostri cuori e lasciare che questa opera possa portare al frutto di cui parla sempre lui nel capitolo 5, al versetto 22. In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né la incirconcisione hanno alcun valore, ma essere una nuova creatura. Senza dubbio, Paolo sapeva che i cristiani avevano uno standard morale di vita di un certo tipo, che abbiamo visto prima, ma ciò che veramente importa non è quello che facciamo per quanto riguarda l'osservanza della legge, ma è ciò che Dio ha fatto in noi. Importante è quello che il Signore ha fatto in noi, che ha fatto a questa trasformazione, questa nuova creatura. E per i legalisti infiltrati tra le chiese di Galazia era importante questa circoncisione, volevano ancora insistere, ma Paolo va a tagliare netto dicendo che questa non serve a nulla. Né la circoncisione né l'incirconcisione ha alcun valore. Se sei circonciso ma non sei una nuova creatura, non appartieni a Gesù. Se non sei circonciso ma sei una nuova creatura, appartieni a Gesù. Noi siamo, non siamo noi a fare di noi stessi una nuova creatura, ma è il Signore Gesù. È il Signore che ci trasforma, è il Signore che opera dentro dei nostri cuori. E quella è opera sua. E poi nel versetto 16 una benedizione che lui dà, che lui ricorda in questo per coloro che camminano nella verità di Dio, perché il nostro non è solo conoscere, accettare Gesù e finisce lì, perché ogni giorno siamo in un cammino verso l'eternità. Abbiamo ricevuto il perdono, abbiamo ricevuto il Signore come persona salvatore, il Signore della nostra vita, e siamo incamminati nel servire e seguire il nostro Signore. E in questo cammino della verità, Paolo scrive, su tutti quelli che camminano secondo questa regola sia pace e misericordia, e così pure sull'Israele di Dio. C'è una regola, bisogna camminare nella verità, così come la riga del carpentiere o del geometra, per mezzo di questa riga si tira una direzione, si traccia una direzione dritta, così anche per il credente. C'è una regola per la vita cristiana, rivelata non nei pensieri degli uomini, non da nessun'altra parte, ma rivelata nella parola di Dio, che ciascuno di noi abbiamo tra le mani. E non c'è, la inventiamo noi, e non lo possiamo interpretare a modo nostro, al nostro piacimento, che questo lo faccio così o questo non lo faccio, questo no. È la regola della verità della parola di Dio. Siamo chiamati a misurare i nostri passi, il nostro cammino, secondo questa regola. Perché così quelle benedizioni del Signore arrivano su di noi. Sia pace e misericordia, di cui parla Paolo, proprio come lui fu disposto anche all'inizio della lettera a parlare con parole pesanti contro questi falsi insegnamenti, insegnanti. Allo stesso modo, in questo finale della sua lettera, è disposto a dire parole di benedizione, di benedire chi? Coloro che camminano secondo la verità, secondo questa regola della parola di Dio. E questi sono il vero Israele di Dio. Questi sono quel popolo di Dio che lui ha scelto, perché sappiamo anche dal Vangelo di Giovanni che lui, Gesù, è venuto ai suoi, al suo popolo, ma il suo popolo ha rifiutato. In quel momento la grazia di Dio si è girata verso tutto il mondo, verso tutti coloro che avrebbero conosciuto e ascoltato e accettato Gesù. E così ai ultimi versetti leggiamo come Paolo dice: del resto nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio del Signore Gesù. Fratelli, la grazia del Signore nostro Gesù sia con il vostro spirito. Portare questo con il marchio del Signore Gesù, Paolo scrive come avesse personalmente sofferto, per Gesù, e portasse nel proprio corpo quelli, possiamo chiamare, cicatrici della sofferenza, perché sappiamo che ha passato tante cose, anche dal primo incontro è stato fulminante. Per quanto tempo è rimasto cieco? Per un po' di tempo non ha visto, ma ha cambiato la direzione della sua vita, ha cambiato la direzione della sua vita. Paolo scrive: la sofferenza fisica da lui subita per l'amore di Gesù, quanto soffre era abbastanza da lasciare questo marchio di Cristo nella sua vita. Così questo marchio non è rappresentato da ferite visibili, ma da come un vero seguace di Cristo sa che deve affrontare, sa che devi passare. Ci saranno delle sofferenze, ci saranno dei momenti in cui il Signore ti porterà, ma sì, con l'aiuto del Signore si passa avanti. E lui è stato uno di quello fedele che una volta compreso è andato avanti così. Nel mondo antico gli schiavi venivano marchiati con il nome del proprio padrone, e spesso un padrone contrassegnava i propri schiavi con un marchio che dimostrava la loro appartenenza. E molto probabilmente Paolo intendeva a dire che le cicatrici di quanto aveva sofferto per Cristo erano il marchio che lo identificava come servo di Cristo. E così anche nel mondo militare ci stava questa pratica, ci sono degli esempi che i soldati si marchiavano del nome del proprio generale come segno della loro assoluta devozione alla causa del generale. Paolo afferma che il suo contrassegno era il suo marchio di lealtà nei confronti del Signore. E la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Paolo non poteva desiderare niente di meglio per i Galati, che li amava, che li voleva tanto bene, che per cui lui ha sofferto, per quale ha dedicato del suo tempo. E non, forse non riusciamo a immaginare quello che vuol dire un viaggio di Paolo, andare a formare queste chiese, andare a incoraggiare, sostenere queste chiese, perché oggi viviamo in un mondo dove adesso siamo qui e fra mezz'ora possiamo essere a 100 chilometri o 50. Invece i suoi viaggi erano molto impegnativi. La la grazia del Signore, quanto è importante per te e per me comprendere che questa grazia che il Signore ci concede è unica, e questa grazia è quella che di cui abbiamo bisogno. Cosa dice il Signore a Paolo quando dice di togliere quel problema di salute che c'aveva? La mia grazia ti basta. La mia grazia ti basta. E camminare con il Signore secondo la sua grazia ci aiuta a crescere, a conoscere e a affrontare ogni grande pericolo, ogni situazione che noi non riusciamo a capire più di tanto. E per questa grazia che il Signore ci ha lasciato, legato a questa grazia, vogliamo leggere solo alcuni versetti che troviamo. La lettera di Giovanni, la lettera di Giovanni al primo capitolo, e troviamo scritto dopo il versetto 11 che dice: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati dal sangue, né dalla volontà della carne, né dalla volontà dell'uomo, ma sono nati da Dio. Abbiamo sentito questa mattina quello che fratello ci ha portato riguardo Nicodemo, un uomo che doveva essere un insegnante e non riusciva a comprendere che cosa vuol dire essere nato di nuovo. E il Signore prende del suo tempo per spiegare. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo tra di noi, dice versetto 14, piena di grazia e di verità, parla del Signore Gesù, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. E poi al versetto 17, leggiamo: e infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Quindi non è un merito di nessuno di noi, ma è una volontà del nostro Padre Celeste donare questa grazia su grazia. E versetto 17: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. Più chiaro di così non poteva essere, Giovanni. La legge è stata data per mezzo di Mosè e la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, unico figlio di Dio. Dovremmo essere molto grati, dovremmo avere un cuore pieno di gratitudine per quello che il Signore ci ha concesso, per questo grande dono della sua grazia, di poter conoscere Lui, di poter accettare Lui, di poter beneficiare, possiamo dire, di questa sua bontà, della sua salvezza, del suo amore, della sua misericordia, di tutto quello che comprende questa grazia di Dio. Per questo dovremmo considerare sempre che tra le nostre mani ci abbiamo un grande valore, una parola che è preziosa, e questa parola deve essere mantenuta al posto di onore nei nostri cuori. E i Galati avevano ricevuto questo Vangelo puro, avevano ricevuto questa verità, ma alcuni voleva portare loro sulle vie non giuste, possiamo dire. E Paolo ha preso nel suo cuore di scrivere questa lettera e ha portato tutto questo chiarimento che abbiamo visto in tutto questo tempo affinché loro possano beneficiare di quello che il Signore vuole per tutti noi, di avere quella grazia, di essere pieni di quella pace, di quella misericordia che viene da parte del Signore, che solo attraverso di Lui possiamo avere. Così vogliamo ringraziare, Signore. Signore, vogliamo portare davanti a Te le nostre vite, il nostro cammino. A volte, Signore, non siamo, Signore, capaci, non siamo bravi a capire, a comprendere, perché cerchiamo di fare, Signore, non di vedere la Tua volontà, ma di fare di testa nostra. Ti preghiamo che Tu possa aiutarci, Signore, a considerare l'importanza di considerare, di tenere ferma, Signore, i nostri fermi, i nostri pensieri sulla Tua parola, sulla verità, sulla regola che Tu, Signore, ci hai tracciato, affinché possiamo, Signore, camminare con Te, onorarti nelle nostre vite. Ti ringraziamo perché Tu hai dato un esempio, Signore. Ti ringraziamo perché Tu sei sceso dalla Tua gloria, Signore, per portare su di Te il peso del peccato. E, Signore, ci hai riscattati, Signore, grazie alla Tua grazia, Signore. Oggi facciamo parte del Tuo popolo. Oggi facciamo parte della Tua Chiesa. Non per i nostri meriti, ma per i Tuoi. Ti vogliamo ringraziare, Signore, vogliamo glorificare Te per questa opera grande che stai portando avanti nei nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen.